Adesso interviene dopo Bunis interviene Diana Segre, che è un'insegnante della scuola ebraica di Milano. C'è un cognome impegnativo.
Sì, poi non, il cognome viene dalla storia, non è legato nelle ultime generazioni, però viene dalla storia comune della famiglia che scappò dalla Spagna nel 1492, quindi, e si rifugiò principalmente nell'Italia del Nord. Segre è un fiume a 100 km da Barcellona dove viveva probabilmente questa famiglia, questa comunità che poi scappò. E, sono insegnante, sì, quando mi è stato detto come ti presentiamo, sono principalmente insegnante perché sì, noi gettiamo semi di pace ogni giorno, questa è la
È il mio
principale.
mestiere.
Ah, ecco, vedi, si capiva proprio perché, intanto perché diciamo le stesse cose, adesso vedrai. E perché è proprio la meraviglia dell'opportunità di parlare di pace ogni giorno, ed esattamente come dicevi tu, anche noi oggi, così oggi parliamo di pace anche di domenica, non solo tutta la settimana con i nostri bimbi e le nostre bimbe, ma possiamo parlare di pace anche oggi, perché ogni giorno come ci comportiamo, chi siamo, quello che diciamo nelle nostre classi, che poi sono i nostri ambiti di lavoro, sono i nostri ambiti di vita. Noi abbiamo la fortuna di coltivare semi, quindi oggi veramente siamo l'apoteosi del nostro percorso, però appunto la pace è ogni giorno, in ogni atto. La pace nell'ebraismo è alla base dell'esistenza del genere umano sulla terra. E infatti, con la generazione di Noè, doveva tutto essere spazzato via dal diluvio perché gli uomini non seguivano certe regole, che poi diremo i precetti noachidi. E quindi fu data l'opportunità di salvezza e dopo il diluvio, dopo i 40 giorni, venne mandato prima fuori un corvo, poi venne mandata la colomba la prima volta tornò perché non trovò dove posarsi. La seconda volta tornò con il ramoscello di ulivo che è diventato, no, l'icona del simbolo della pace. E la terza volta che Noè la mandò a vedere se appunto questo diluvio e la terra era effettivamente riaffiorata, la terza volta la colomba non tornò più e andò come simbolo di pace nella terra. E come simbolo di pace nel cielo apparve l'arcobaleno. E quindi tutti questi meravigliosi arcobaleni che abbiamo sulle bandiere, che abbiamo come appunto simbolo massimo e ultimo obiettivo per noi di vivere in un mondo di pace, che vuol dire un mondo in cui ci sia rispetto, perché la pace è là dove io posso vivere in pace e quando vivo in pace, quando la mia libertà finisce dove inizia la tua, e vuol dire che la tua finisce dove inizia la mia, e io posso camminare per strada tranquillo. Questo è quello che diciamo ai nostri bambini. Pace significa camminare per strada tranquillo, perché so che sono accettato per chi sono, per come sono. Nessuno entrerà nella mia sfera privata, nessuno entrerà nel mio modo di essere, perché ciascuno rispetterà l'altro. Uno dei precetti maggiormente ripetuti nella Torah, nella Bibbia, è accogli lo straniero. Tante volte si dice, no, quale sarà il precetto, ma sarà osserva lo Shabbat, sarà mangia kasher, sarà rispetta il tuo Dio. Il precetto maggiormente ripetuto è accogli lo straniero, perché anche tu fosti straniero in terra d'Egitto. Quindi l'arcobaleno come simbolo di pace, i precetti noachidi che valgono per tutti, poi li vedremo dopo il diluvio universale come patto eterno di vita per l'umanità, ma cosa, come lo decliniamo poi nel quotidiano, a parte appunto redimere, spiegare e accompagnare i nostri alunni o le persone attorno a noi, i figli, i compagni, gli amici, quando hanno un momento di crisi, un momento di rabbia, un momento di sconforto, perché quello è il momento in cui io semino pace, veramente nel quotidiano, nell'intimo. Come lo declino? Cosa faccio? Allora, nell'ebraismo la pace si accompagna alla giustizia sociale. La giustizia sociale come pensieri e come prassi è la, soprattutto come prassi, è la strada per arrivare a un mondo in cui ci si relaziona e ci si rispetta nella pace. I pensieri, ad esempio, faccio uno o due esempi per questi due ambiti, no? I pensieri e le prassi. Pensiero, ad esempio, al giorno del Kippur, che è il giorno del digiuno, in cui non si pensa al proprio corpo, si va in sinagoga, non si mangia, non si beve, non ci si profuma, non si va con le scarpe di cuoio, perché a illo tempore la scarpa di cuoio era sinonimo di grande comodità, e quindi si va con le scarpe di tela, oggi si va con le squadriglie, per dire che non penso al mio corpo, prego e basta. E cosa dico? Chiedo perdono per poter vivere l'anno successivo in pace. Ma noi che cosa diciamo? Prima di andare a chiedere perdono a Dio, non entrare in sinagoga se non hai chiesto scusa a chi sta vicino a te. E allora, prima del giorno di Kippur, tu hai 10 giorni, dal capodanno ebraico fino al giorno dell'espiazione dei propri peccati, per andare a chiedere scusa a te, a te, a te, a te. Perché forse quel giorno lì, perché forse ti ho risposto male, perché non volevo, perché... Quindi la pace come pensiero di pace nella relazione con il prossimo. E poi naturalmente pace nella prassi, perché poi le parole sono, certo che sono sentite, certo che sono, però dobbiamo anche agire. La giustizia sociale non è soltanto nelle parole, la giustizia sociale è nei nostri atti. E quindi, ad esempio, nell'ebraismo è d'obbligo, e tra l'altro è un gesto che può annullare anche un decreto sfavorevole divino, è obbligo dare la tzedakah, almeno il 10% di ciò che sia. Tzedakah viene normalmente tradotto come carità, ma la parola, la riconoscerete magari nella spiegazione dell'etimologia della radice, la parola tzedakah, che appunto fa parte della famiglia dello tzaddik, il giusto, tzedakah vuol dire giustizia. Cioè, io non sto dando perché sono buono e posso, io sto dando perché è giusto, e qualsiasi cosa io abbia ne devo dare il 10%, devo aiutare l'altro, devo fare in modo che l'altro abbia e possa permettersi, anche ad esempio durante le feste, prima delle feste, di festeggiare le feste, di vivere, di poter avere cibo, di poter avere i vestiti, di poter avere ciò di cui ha bisogno. Tutte le feste nell'ebraismo prevedono prima il pensiero verso l'altro, quindi io devo assicurarmi che l'altro possa avere il pane non lievitato per Pesach, che abbia da mangiare per la festa di Purim, e tutto quel per Hanukkah, dare all'altro. Quindi mi devo assicurare che tutti abbiano, perché pace è giustizia sociale. Ma l'ebraismo non è esclusivista. Certo, io penso a chi sta vicino a me, a chi deve celebrare la festa che celebro anch'io. Però la parola pace, a proposito di radice, Pace vuol dire shalem, cioè pace che è shalom, sta con, come famiglia di radici, shalem. Shalem vuol dire completo, integro. E viene paragonato proprio non all'integrità personale, all'assenza di problematicità intima e personale. Quella te la gestisci tu e speriamo che tu stia bene, faccio il possibile. Ma shalom, shalem, vuol dire integro proprio dal punto di vista fisico. E per quello che riguarda, ad esempio, la società, è una società che contiene tutti, che trattiene tutti. E, viene paragonato al... infatti Rabbi Yosef Gigatilla paragona la pace a un recipiente intero che finché è tale mantiene al suo interno i liquidi e quindi mantiene al suo interno tutti coloro che hanno bisogno di essere contenuti, perché pace è anche la tranquillità, no? Noi nelle nostre classi i bambini devono essere contenuti per vivere in equilibrio. Quando vivo in equilibrio non ho bisogno di andare a trovare la mia soddisfazione personale, il mio no? Contro qualcuno, ma portando me stesso. Chiediamo pace nelle preghiere, chiediamo pace alla fine della benedizione dopo il pasto. E come si esprime di nuovo questa pace nei nostri testi? Allora, due esempi, al di là appunto di Noè e appunto di quelle che sono le preghiere, l'obbligo per la tzedakah. Adam, per andare a ritroso, no? Adam è un uomo solo. Perché Adam è stato creato da solo? Perché nessuno potesse dire mio padre è più importante del tuo. Quindi se veniamo tutti da lì, perché e abbiamo quindi tutti la stessa importanza. Sempre sulla pace, ad esempio, cosa ci viene detto riguardo al tempio, al tempio di Gerusalemme, che fu poi distrutto dai romani nel 70 dell'era volgare. Il tempio di Gerusalemme l'avrebbe dovuto costruire il re David, ma gli fu negato perché David era un uomo di guerra. Aveva fatto delle guerre, tra l'altro, aveva fatto anche qualche pasticcio più del necessario, e gli fu vietato di costruire il tempio. Il tempio lo costruì suo figlio Shlomo, perché era un uomo di pace, Shlomo, che poi era Salomone. E per costruire l'altare del tempio non si potevano usare strumenti di metallo, perché gli strumenti di metallo sono notoriamente le armi. Anche nelle scritture dei padri il mondo si basa sulla verità, sulla pace e sulla giustizia. E quindi torniamo al discorso della giustizia. Senza giustizia sociale non c'è pace. Tant'è vero che alla fine, per tornare chiudendo il cerchio a Noè, sì, l'arcobaleno come simbolo eterno di pace fra Dio e gli uomini. Ma che cosa avevano fatto gli uomini prima di meritarsi il diluvio universale? Cosa avevano trasgredito? Perché? Perché dovevano essere distrutti? Perché avevano trasgredito quelle che sono le sette leggi, i sette precetti noachidi. Allora, nella Torah ci sono 613 mitzvot, 613 precetti che gli ebrei devono osservare, che sono appunto dalla preghiera al mangiare kasher, e tantissimi sono sul culto del tempio, che adesso non c'è più perché il tempio è stato distrutto, ma ce ne sono sette capitoli che poi portano a 22 prassi che sono per tutti. Quindi dopo Noè è nella Bibbia, ma dopo Noè, perché nella Bibbia c'è Noè, E Mosè, che poi ha preso la Bibbia e ha preso le tavole della legge, è arrivato molto dopo, ovviamente. Noè, come Adam, Noè è di tutti, no? Perché l'hai citato anche tu, infatti io ero contentissima perché abbiamo detto un sacco di cose uguali, e io adesso infatti faccio più brevemente. E quali sono questi sette precetti che erano stati disattesi, sviliti prima di Noè? Allora, e vengono, quindi secondo la tradizione ebraica, un non ebreo che osserva queste leggi, che sono le leggi di Noè, è ritenuto un giusto e merita un posto in paradiso. Quindi nel paradiso ebraico possiamo andare tutti. I sette precetti sono, attenzione, l'ultimo, che sarebbe il quarto, ve lo dico in fondo: proibito mangiare un membro, qualsiasi pezzo di carne che sia stato prelevato da un animale vivo, e questo ovviamente, riconducendo anche al tempo, è comprensibile. È proibito bestemmiare, è proibito rubare e rapinare, quindi evidentemente rubavano, rapinavano, bestemmiavano. È proibito adorare gli idoli, quindi seguire un Dio unico. È proibito commettere l'adulterio, quindi si vede che erano adulteri. È proibito uccidere un essere umano, e l'unica non proibizione ma esortazione è di queste leggi per tutti, è obbligatorio nominare dei giudici e formare delle corti di giustizia, perché senza giustizia, che tante volte può essere un compromesso, certo, è per forza, non riesco ad avere la pace, nella sua presa io ho la pace tutta per me e l'altro sarà ancora più arrabbiato di prima. Quindi che cos'è la pace, questa giustizia? È il compromesso, è proprio la mia libertà che finisce dove inizia la tua, e non mica che possono essere tutti uguali a me, anzi, pensa che noia, diciamo, no? Nelle classi per fortuna che siamo tutti diversi, se no pensa fossero tutti come me, che noia. E quindi costituire tribunali, proprio nella spiegazione, si nominino giudici e guardie in ciascuna città, si trattino le parti in causa imparzialmente, si verifichi con diligenza la testimonianza di un teste, non vi sia deliberata cattiva amministrazione della giustizia da parte della corte, non accetti il giudice somme o doni da una delle parti in causa, non favorisca il giudice la parte in causa che sia povera per compassione, e non oda il giudice una delle parti in causa in assenza dell'altro. Non vi sia discriminazione da parte del giudice nei confronti dello straniero e dell'orfano, non venga nominato un giudice che abbia scarsa conoscenza della legge. Queste sono di un'attualità immensa, grandiosa, cioè sono di un'attualità, sono. La corte non metta a morte un innocente, non si diceva un Sanedrin, non è mai stata data la pena di morte, si è scritto nel Talmud un Sanedrin, una corte che condanni a morte una volta ogni 70 anni è una corte sanguinaria. Non si incrimini alcuno sulla base di prove indiziarie, nessuno faccia giustizia da sé, uccidendo l'esecutore di un delitto capitale, sia resa testimonianza presso la corte, non si faccia falsa testimonianza. E se io ho tutto questo, di nuovo torno, vivo in tranquillità, vivo sapendo di essere rispettato, il popolo sa che chi governa fa delle leggi giuste, e questa è la nostra pace nel quotidiano. E quindi per concludere, magari ho saltato qualcosa qua, però non torno indietro perché magari poi ci saranno così altri spunti se vorremo. Il valore della pace non investe solo i rapporti all'interno del popolo ebraico, si sarà evinto da tutto ciò che ho detto, ma anche fra quelli tra tutti i popoli. Il Talmud afferma, quindi il Talmud che sono i trattati esplicativi della Torah, afferma che si sostentano i poveri non ebrei assieme ai poveri ebrei, si visitano i malati non ebrei assieme ai malati ebrei, si seppelliscono i morti non ebrei e gli ebrei per la via della pace, e il paradiso è aperto a